Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
Benvenuti ad una nuova puntata di Zampe, il podcast di Clinica Veterinaria San Marco di Ravenna. Solo quella di Ravenna fa questo podcast meraviglioso di supporto a tutti i suoi clienti. E oggi andremo a parlare di un tema veramente importante, specialmente nel periodo in cui stiamo registrando, che è l'estate, che è quello di come preparare il vostro pet, il vostro amico a quattro zampe o anche qualche zampa in meno, volendo, in un viaggio per le vacanze. Oggi il dottor Medri è già collegato con noi, ovviamente con Kiwi sempre come ospite, ma abbiamo un ulteriore operatore, un ulteriore ospite che è Giorgia Monti, che oggi coadiuverà, affiancherà nel nostro discorso il dottor Medri. Quindi so che la prima risposta la darà proprio Giorgia. Buongiorno quindi Giorgia.
Buongiorno.
Bene, ottimo. E allora, quali documenti sono necessari per viaggiare con gli animali in Italia ed in Europa? Quindi tutto quello che è il COTE, no? Passaporto, microchip. Raccontaci un po', dottoressa Monti.
Allora, per viaggiare con il cane la cosa, prima cosa che ovunque noi andiamo dobbiamo avere è il microchip. In realtà in Italia nel cane è obbligatorio inserirlo entro i 2 mesi di vita del cane, quindi normalmente all'acquisto o l'adozione del cane deve esserne già provvisto. E il microchip è un impianto sottocutaneo che viene inserito ovviamente dal veterinario, dove che riporta un numero, e questo è un numero univoco che viene poi associato ai dati del proprietario del cane. Se il cane cambia proprietario nel corso della sua vita, questi dati poi vanno aggiornati con i dati del proprietario attuale. Quindi questo è indispensabile in realtà proprio nella possedere un cane. Dopodiché serve se usciamo dall'Italia il passaporto. Il passaporto è come un libricino, diciamo, quindi assomiglia un pochettino, magari vagamente, al libro delle vaccinazioni, al libretto sanitario, però è rilasciato dall'ASL veterinaria e sono riportati i dati del cane, i dati del proprietario e le vaccinazioni che ha fatto il cane. Indispensabile è quella antirabbica, che viene richiesta anche da alcune compagnie o aeree o anche di traghetto, anche per viaggiare all'interno dell'Italia, ma è fondamentale, richiesta per legge, per uscire dal confine dell'Italia. E anche il passaporto, quindi, è necessario. La vaccinazione deve essere effettuata, ovviamente sempre dal veterinario, almeno alla prima volta, diciamo 21 giorni prima del viaggio, perché legalmente viene considerata valida dopo quella data. Se il cane deve invece seguire il proprietario in un viaggio fuori dall'Unione Europea, è richiesto anche in più un esame del sangue che dosa, diciamo, ci dice quanti anticorpi ha sviluppato il cane verso la rabbia dopo che ha fatto la vaccinazione. E sempre quello è un prelievo che si deve fare dal veterinario, che poi spedisce ad alcuni laboratori i certificati che rilasciano proprio un documento ufficiale, insomma, che va legato al passaporto. È sempre importante, ogni volta che il cane sta per intraprendere un viaggio, passare sempre dal veterinario per un controllo clinico e per fare quello che si chiama timbro di buona salute, che se uno sfoglia nel proprio passaporto può vedere nelle ultime pagine, ed è proprio una sezione che praticamente specificato che il cane in questo momento sta bene, può poi viaggiare. Dopodiché altre vaccinazioni, ovviamente consigliamo sempre quella polivalente, che protegge il cane dalla malattia appunto trasmissibili tra cani e dalla leptospirosi, che è quella che trasmettono i topi, i ricci. E in più, se viaggia in Sud Italia o in zone dove è endemica la leishmaniosi, consigliabile eventualmente anche fare il vaccino per la leishmaniosi e la copertura con antiparassitario specifico.
Bene, quindi insomma, documenti tutto sommato abbastanza semplici da ricordare, ma però essenziali, ricordiamocelo sempre, come diceva la dottoressa Monti, perché poi potremmo ritrovarci veramente in difficoltà durante i viaggi. E mi raccomando, le vaccinazioni, perché insomma molti le rendono discutibili, ma di fatto invece poi si sono dimostrate molto spesso necessarie. E passiamo quindi a parlare invece di cose leggermente meno fiscali, tra virgolette. Parliamo di qualche cosa di un po' più completo, di un po' più legato insomma a ciò che accade nella realtà del nostro viaggio. Il mal d'auto, come gestirlo e come si può insomma rimediare a livello comportamentale, tutto quello che magari è necessario, anche ed eventualmente a livello farmacologico. Non so chi risponderà, vediamo.
Allora provo a rispondere io. Per quello che riguarda il mal d'auto, i nostri cani soffrono chiaramente il mal d'auto, i cuccioli sono quelli che vengono particolarmente colpiti, è un po' come per i bambini, sono quelli chiaramente più dinamici, più attivi all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, tendono a guardare davanti, di dietro, di fianco, fino a che purtroppo poi capita l'inevitabile, ovvero sia l'episodio del vomito con tutto il panico all'interno dell'abitacolo dell'autovettura. Quindi insomma il proprietario se ne accorge immediatamente, diciamo, se c'è una sensibilità di questo tipo da parte del proprio cucciolo già quando viene portato a casa per la prima volta, quando viene acquistato in allevamento, in negozio, oppure portato a casa da un privato, da una famiglia dove questo era nato. All'inizio bisogna cercare di abituarlo, quindi fare dei piccoli viaggi, brevi itinerari, cercare di tenerlo dentro a un trasportino, dipende chiaramente sempre dalla moda del cane, quindi parliamo delle taglie toy, delle taglie piccole, fino ai medi, diciamo, mentre per quelli grandi bisogna posizionarli correttamente con delle cinture. Ci sono anche delle cinture di sicurezza come le nostre, che alcune case automobilistiche preparano ad hoc proprio per i cani, in modo che possano stazionare, soprattutto nella parte posteriore dell'abitacolo dell'autovettura, e poter vedere chiaramente in un modo più possibile lineare il percorso stradale e cercare di evitare anche quegli episodi, diciamo, del mal d'auto. Quindi la cinetosi, però la possiamo anche controllare molto bene farmacologicamente. Ci sono diversi prodotti che noi possiamo utilizzare, dipende chiaramente dalla lunghezza del percorso, il viaggio che deve affrontare chiaramente il cane proprietario e soprattutto poi quello che si dovrà fare dopo, nel senso che ci sono prodotti che sono anche molto intensi e quindi mantengono il cane anche in uno stato soporoso. Quindi se uno deve fare un weekend oppure una semplice giornata perché deve portare il cane ad un'esposizione canina o deve fare addestramento eccetera, è chiaro che quello non è il prodotto ideale, perché farà sicuramente un viaggio bello tranquillo, però il cane rimarrà altrettanto tranquillo anche quando scenderà dall'auto e quindi diciamo magari continuerà il suo sonno sereno quando invece poi successivamente è richiesto ben altro. Oppure ci sono prodotti anche naturali dove ci sono, c'è ad esempio il latte materno con determinati ormoni che sono quelli che la mamma cagna utilizza per mantenere calma la cucciolata, e quelli può andare bene per ad esempio dei vaggi molto brevi di poche ore, non danno sicuramente nessun tipo di sonnolenza, sono molto ben tollerati e quindi diciamo questi sono inizialmente da utilizzare. Ci sono invece prodotti chimici proprio per la cinetosi, che funzionano bene anche questi per viaggi di media lunghezza, quindi qualche chilometro, e quello che noi ci raccomandiamo è quando si va al viaggio di utilizzare questi prodotti sempre sotto consiglio, stretto consiglio del veterinario, ma di procurarsi anche il prodotto per il ritorno, perché poi il mal d'auto non è che ci abbandona solo all'andata, Poi dopo, poi se uno utilizza il farmaco all'andata e il ritorno non ce l'ha, il problema poi si pone. Quindi ricordarsi sempre che oltre l'andata c'è anche il ritorno.
Sì, questo è un dettaglio piuttosto rilevante, anche perché sono convinto che tutti lo dimenticano, per cui Dettaglio veramente importante per il benessere del nostro animale. Allora, quindi il rapporto con il caldo, chiaramente, che visto che stiamo trasmettendo, stiamo registrando d'estate, questo poi in un'estate particolarmente calda, è essenziale, e a giudicare da com'è il meteo negli ultimi anni sarà sempre un po' un problema per tutta l'estate. I rischi del colpo di calore in auto o comunque nelle ore centrali della giornata, come può essere gestito, dottore o dottoressa?
Allora, il caldo, sicuramente, preferibilmente l'ideale sarebbe, se è possibile, viaggiare nelle ore più fresche, questo aiuterebbe ovviamente. In caso non sia possibile, il consiglio è sempre quello di magari accendere l'auto un po' prima, attaccare un pochino prima l'aria condizionata per creare, diciamo, un ambiente un pochettino più accogliente, e eventualmente aiutarsi con, non so, borsine fredde, del ghiaccio, oppure quelle tutine refrigeranti che in commercio ora vendono abbastanza facilmente, anche come poi passeggiate eventualmente, anche quando siamo un po' in vacanza eccetera, che magari abbiamo anche più tempo da dedicare al nostro cane, l'ideale è sempre quello di farle nei momenti più freschi, se li abbiamo, quindi o molto molto presto, soprattutto in questi giorni, o molto molto tardi la sera, e limitare durante proprio le ore più calde appena un piccolo giro per fare appena i bisogni, e cercando di evitare anche le zone con il cemento, perché loro sono a piedi nudi sul cemento. Se è caldo scotta proprio i polpastrelli, insomma. E ovviamente è importante lasciare sempre a disposizione l'acqua, possibilmente anche durante il viaggio fermarsi per dare modo al cane di sgranchirsi un po' le zampe e fare i bisogni, ma anche bere un pochino di acqua fresca. Che altro? Più o meno questo direi.
Primo sintomo
del colpo di calore, nel caso, è un ansimare che non cala assolutamente, e più prosegue il tempo più magari la lingua può diventare da bella rosa a rosso intenso fino a viola, e il cane può anche poi sembrare come in difficoltà a barcollare, non essere attento se viene chiamato, insomma rispondere meno agli stimoli. Eventualmente, se la sintomatologia prosegue senza un trattamento, possono proprio collassare, ok? Quindi proprio sdraiarsi e non essere più responsivi a nessuno stimolo, insomma. Ovviamente in caso di dubbio è meglio subito raffreddare il cane, bagnandolo con acqua fresca, soprattutto nella zona dietro della testa, dietro nel collo e delle zampe, eventualmente anche sotto la pancia se è possibile. E se vediamo però che in brevissimo tempo non abbiamo un miglioramento, bisogna recarsi presso il proprio veterinario, che grazie anche a una cura intensiva come flebo, fredde, oppure anche proprio impacchi freddi eccetera, e monitorando la temperatura e lo stato del cane strettamente, a volte serve anche la sedazione, si riesce a riportare il cane a una temperatura normale, fisiologica, insomma.
Quindi non sottovalutiamo assolutamente il calore, perché spesso noi proprietari tendiamo un po' a pensare che i cani percepiscano il calore come noi, e invece tutt'altro. Poi come in altre occasioni il dottore ha avuto maniera di dire, dipende anche dalla dimensione del cane, perché chiaramente più è vicino a terra più chiaramente la sensibilità al calore aumenta. Per chiudere queste così prime notizie per quello che riguarda gli animali ed i viaggi, qual è il consiglio numero uno per chi parte in vacanza con il proprio pet? Magari la classica cosa a cui nessuno pensa e invece è importante.
Allora, tre. Il primo, sincerarsi nel luogo di villeggiatura dove si andrà, che ci sia una clinica veterinaria ben attrezzata nella zona.
E se venite a Ravenna, quindi, ovviamente c'è la clinica San Marco, che è estremamente attrezzata, questo lo dico io così.
Comunque, dunque, si vada a sapere a quale distanza, se è attrezzata, se ha l'ossigeno, se sono, diciamo, tutte quelle condizioni che magari il proprietario già conosce per le patologie del proprio cane, se il proprio cane, il proprio gatto ne dovesse mai avere. Ma comunque avere un punto di riferimento sanitario è indispensabile, perché purtroppo le problematiche possono sempre accadere, puntura di un insetto, per avere un piccolo incidente, delle abrasioni, insomma situazioni che di giorno e anche di notte si possono verificare, e quindi sapere dove c'è una clinica H24 è fondamentale. La seconda cosa è nel momento in cui si va dal veterinario per il timbro di buona salute per viaggiare, preparare il beauty dei farmaci per il proprio cane. Quindi assieme col veterinario fare la corsetta con dentro un colirio, fermenti lattici, una crema antibiotica, tutti i prodotti antiallergici, le cose, diciamo, l'ABC essenziali che il proprio veterinario indicherà e preparerà e che noi dobbiamo avere alla stregua di quelli che portiamo, diciamo, anche per noi, no? Quando si va in viaggio, un minimo di gastroprotezione, di cortisonico, di antibiotico ce lo portiamo sempre appresso. Il terzo, che è abbastanza banale ma non scontato, è l'alimento, perché magari noi abbiamo scontato che quell'alimento conservato, quel mangime, quella crocchetta la possiamo trovare dovunque, ciò non è detto che possa accadere. Quindi o verificare che nel luogo di villeggiatura dove si andrà c'è presente uno store, quindi una catena ben fornita di tutti i prodotti dove noi possiamo trovare quello che il nostro cane abitualmente, il nostro gatto abitualmente mangia, oppure bisogna portarsi da casa delle tovaglie, quindi oltre il solito panino da viaggio non dobbiamo scordare l'alimento per i nostri animali.
Perfetto, quindi con queste brevi notizie preziosissime comunque per il viaggio con i nostri animali, questa puntata la concludiamo, ma sicuramente ci saranno cose che riprenderemo più avanti anche con degli speciali. A questo punto Simone Faedi vi saluta, vi ricordo di andare a trovare tutti i nostri contributi, i nostri contenuti sul sito clinica veterinaria sanmarcoravenna.it, dove troverete i nostri podcast e tutti gli articoli che gli esperti della clinica mettono a disposizione. Un saluto quindi anche dalla dottoressa Monti, dal dottor Medri e ovviamente da Kiwi. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, grazie.